la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8:05, buongiorno, bentrovati anche da Chiara Brilli in studio. La nostra newsline si apre come di consueto con uno sguardo al meteo in una settimana in cui comunque insomma il cielo si mantiene abbastanza sereno, ma chiediamo conferma a Roberto Vallorani dall'AMA quest'oggi.
Buongiorno a tutti, bentrovati.
Allora, cosa ci dice? Ci saranno perturbazioni? Noi ci aggrappiamo a questo sole che apre la giornata.
Direi che non ci sono perturbazioni all'orizzonte, prosegue questa fase di alta pressione e tempo stabile anche nei prossimi giorni, quindi le variazioni saranno veramente poche sul fronte meteorologico. Oggi diciamo come notizia che le nuvole basse, le foschie nebbie mattutine sono molto più limitate, quindi interessano porzioni più ridotte del territorio regionale, si limitano al Valdarno medio, qualcosa anche su Valdarno superiore, qualche foschia, però diciamo le schiarite sono ampie su gran parte della Toscana e lo saranno ancora di più nel corso del pomeriggio, quindi sensazioni direi primaverili nelle ore centrali di oggi con valori termici anche di 16-18 gradi.
Vallorani, andremo a concludere febbraio con questa situazione?
Sì, direi che è molto probabile al momento, quindi direi che ci saranno giornate in cui questo flusso umido sarà un po' più consistente, quindi diciamo saranno giornate come tipo quella di venerdì con le nuvole basse più diffuse al mattino e quindi la nuvolosità che si protrae nelle ore farà abbassare di un grado o due le temperature massime, però sarà un'alternanza di annuvolamenti e schiarite e temperature molto miti, con per esempio basti pensare lo zero termico si aggira a 3.000-3.500 metri nei prossimi giorni, quindi direi condizioni quasi primaverili, del tutto primaverili.
Bene, poi insomma ci sarà modo di avere ulteriori aggiornamenti. Grazie nel frattempo a Roberto Vallorani, grazie all'AMA, una breve pausa e torniamo con voi.
La Democrazia del Corpo, spettacoli e performance da febbraio a maggio a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info biglietteria cango@gmail.com.
Sabato 28 alle 19 e domenica 1 marzo alle 17 la compagnia Zoo di Thomas Howard e la compagnia Platform K in Where is Everybody? Una creazione che non integra la disabilità in canoni predefiniti ma esplora nuove estetiche nate dalla diversità.
In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it. Dal 26 febbraio al 1 marzo al Metastasio, Don Giovanni, il capolavoro di Molière nell'adattamento e regia di Arturo Cirillo. Il viaggio in Giordania raddoppia. Dopo il sold out del primo gruppo, ne viene organizzato un secondo dal 13 al 20 maggio. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine, con i loro mosaici. Le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum. Un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 13 al 20 maggio, in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.contraradio.it, sezione viaggi o banner Giordania. 353-473-7848 è il nuovo numero WhatsApp per lasciare i tuoi messaggi. Un'emozione, un ricordo, quello che rappresenta Controradio per te o anche solo un augurio per i nostri 50 anni. Li riascolterai in Controradio, è una radio stupenda a partire dal 9 marzo. Ricorda, il nuovo numero WhatsApp è 353-473-7848. Lo trovi anche sul sito controradio.it.
Controradio.
Sì, ve lo vogliamo ribadire anche noi in apertura di Newsline: 353-473-7848. Il numero per i vostri ricordi, le vostre voci, o comunque la voce ce la mettiamo noi, ma i ricordi ce li mettete voi per questa nuova trasmissione in vista del 50° di Controradio, che andrà in onda, come avete sentito, dal 9 di marzo, proprio viva e condivisa con il nostro pubblico. Le notizie di oggi, 8:10, uno sguardo ai principali titoli, al nostro sito controradio.it. D'apertura, naturalmente, l'incidente mortale sul lavoro, perché era un marittimo dei 31 anni, l'uomo che ha perso la vita ieri nella collisione tra due barche a Livorno, muore nello scontro con lo yacht, il titolo dal Corriere. L'incidente nel porto, l'uomo era alla guida di una pilotina, una piccola imbarcazione, è finito in mare annegando. La vicepresidente della regione, assessora Diop, dice: dramma che colpisce tutti. Richiamo anche dalla Repubblica: muore sul lavoro nel porto di Livorno, i sindacati, intollerabile. Torneremo poi sulla nuova perizia rispetto alla morte di Davide Rossi, richiamo anche sul Corriere: quelle ferite non furono per la caduta. Davide Rossi nel 2013 fu aggredito nel suo ufficio, trascinato fuori dalla finestra e lasciato cadere nel vuoto. Così la nuova perizia chiesta dalla commissione d'inchiesta sul caso del manager di Monte dei Paschi di Siena. La politica di taglio alto, e poi lasciamo il Corriere. Comunali, a 3 mesi dal voto, è il caos, come abbiamo ribadito anche a inizio settimana con Buttiamola in Politica e il nostro Tommaso Ciuffoletti. Strappi interni, fughe, tentazioni civiche sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. Seguiremo in particolare oggi la vicenda di Prato e del centro-sinistra con la nomina del nuovo segretario del PD di Sanso. La cronaca dalla Nazione, in retroscena dell'indagine sulla donna decapitata all'ex CNR, i deliri di Sam, e quindi particolari sul luogo del delitto, la donna trovata il 18 febbraio scorso nell'area dell'ex CNR di Scandicci. E poi la fotonotizia: Varo Show, tutto pronto per il nuovo ponte di 160 metri della linea Libertà-Bagno a Ripoli, corsa contro il tempo per l'apertura ufficiale a giugno. Dalla Repubblica vi segnaliamo subito una vicenda che riguarda la sosta a Firenze, sosta gratis sotto casa, il comune cambia rotta, ancora troppi fiorentini sarebbero assenti dal portale SAS e il timore sarebbe quello di un'ondata di ricorsi, e così il comune cambierebbe temporaneamente rotta su richiesta della stessa SAS, che così fino al 30 giugno utilizzerà per i controlli relativi alla sosta dei residenti le liste anagrafiche regionali a supporto della banca dati creata ad hoc. Torneremo su questo argomento dandovi anche informazioni di servizio. E poi l'apertura: l'assalto dei turisti, 4,6 milioni nel 2025, record in città, mentre meno iscritti nelle scuole fiorentine, crescono soltanto le superiori. We'll be right back. 8:15, accogliamo come anticipato Massimo Torelli, portavoce campagna Salviamo Firenze per Viverci. Ben trovato, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Vi saranno suonate le orecchie, ma non solo, diciamo, in questi giorni il cubo nero è stato al centro non solo di una vicenda soprattutto giudiziaria, attenderemo poi gli esiti dell'inchiesta, così come ribadito anche ieri dal gruppo PD in consiglio comunale, insomma l'esito innanzitutto e la priorità a quelle che saranno le indagini, ma le dichiarazioni di Gianni da Vespa e questa paternità, dubbia paternità, ha sollevato un vespaio anche politico di possibile tensione tra Gianni e Funaro, ma diciamo a Salviamo Firenze immagino interessi la sostanza. Questo cubo nero sta rappresentando davvero una dinamica che a Firenze sta arrivando un po' al capolinea.
È chiaro, il cubo nero, col cubo nero cambia la percezione che la gran parte della città ha di quello che è successo negli ultimi 15 anni nell'urbanistica. Evidente, c'erano voci critiche, anche spesso ospite qua in radio, che segnalavano problemi, interventi sbagliati, il fatto Invest in Florence, che era quel librettino con cui l'allora sindaco Nardella andava in giro per il mondo a vendere pezzi della città. Nel momento in cui diventa visibile il cubo svelato all'ultimo momento, il cubo nero, come si può dire, improvvisamente la città apre gli occhi. Apre gli occhi e li apre arrabbiati. Li apre arrabbiati. Quindi questo qui rappresenta un punto di svolta. Ovviamente ci sono interventi più significativi, più importanti, più gravi, penso a San Gallo, penso a quello che potrebbe succedere all'OGR, ma come vuol dire, è stato il momento della, e a quel punto improvvisamente viene giù tutto, perché quello che è successo con Renzi sindaco e Nardella sindaco aveva il sostegno di buona parte della città, aveva seguito la narrazione. In realtà poi un po' noi, un po' la stampa, in tutti questi anni abbiamo costruito una contonarrazione, quella della città in vendita, soprattutto perché Firenze ci è cara, ma c'è il problema del caro Firenze, che la gente non ce la fa più a vivere in città, e quel cubo ha svelato tutto. E quindi è importante l'indagine, ma è più importante il fatto che la città ha aperto gli occhi. E a questo punto, posso dire, c'è l'abilità del vecchio politico, del presidente Gianni, voglio dire. Però qui non è un tema di riportare questa storia, le dinamiche di scaricabarile o di chi ne esce meglio, perché anche la regione ha competenze urbanistiche rilevanti da questo punto di vista. Qui il tema è quello di come si fa a svoltare questa pagina, perché la percezione dei fiorentini è cambiata e c'è un completo disallineamento tra quello che il fiorentino chi ama e vive, è cresciuto in questa città, sente, vuole, e quello che vede davanti agli occhi.
Allora, caro casa, esodo fuori da Firenze e il mondo della scuola in crisi, impossibile trovare supplenti, leggiamo di taglio alto oggi dalla Nazione, ma ieri affrontavamo altre categorie di lavoratori, non si riesce neanche ad accettare un lavoro a Firenze perché si sa che non ci si riesce a vivere.
Esatto, questo è il problema, questo sistema della rendita. Noi partiamo dal primo striscione che abbiamo ancora, usiamo spesso, è Firenze muore di speculazione e turismo selvaggio. La speculazione è quello modello il cubo nero, modello San Gallo. Turismo selvaggio è questi che si affitta le cantine, i locali a 1200 euro e tutto. Chi vuole lavorare in questa città è come schiacciato in un panino, dall'alto la speculazione, dall'alto dal basso il turismo selvaggio, e la gente scappa e soprattutto scappano le giovani coppie con figli, perché in realtà poi per loro i costi e una città in ospitale è ancora più escludente da questo punto di vista.
La fa da pandan, diciamo, anche la notizia del calo nelle scuole fiorentine, soprattutto negli ordini inferiori.
Ma è normale, perché una giovane coppia già si mette all'anima un mutuo, ragiona, ma io vivo meglio andando ad Empoli, avendo più spazi, avendo un verde più vicino, avendo servizi. Ci metterò invece 20 minuti in macchina, mezz'ora in motorino e mezz'ora in treno arrivare al lavoro, ma risparmio 600-700-800 euro al mese. La differenza è quanto costa vivere ad Empoli, quanto costa vivere a Firenze, con in più il fatto che se uno va a vedere una casa a Firenze e vede e non ce la fa perché il prezzo è spropositato, si sente anche in colpa perché non ha abbastanza soldi per meritarsi di vivere a Firenze. Questo penso che sia, ci colleghiamo al cubo nero. Dopo il cubo nero le persone sono molto meno disponibili a sentirsi mortificate perché non hanno i soldi da buttare in questa rendita.
E come dicevamo in rassegna stampa, l'assalto dei turisti, 4,6 milioni nel 2025, record in città, ribadiamo sempre, non è una stigmatizzazione, ma ci deve essere una capacità di gestione.
Esatto, non c'è più la gestione perché non c'è più l'equilibrio. Cioè, Firenze è una città internazionale. Però il tema è, questa città non c'è più l'equilibrio fra noi che ci viviamo, ci lavoriamo e ci vogliamo vivere, e questa ondata che è un'ondata continuamente incentivata, ignorando che il PIL di Firenze, soprattutto gli occupati di Firenze, nel settore turistico sono il 10%, quindi c'è un 90%, fra cui c'è il ragionier Crescioli, ci siete, ci sono io e tutto, che viviamo di altro, e non è possibile che questo 10% conti per il 100%.
Buongiorno, noi abitiamo in Santa Reparata da generazioni, ora stiamo cercando di andar via, non è più vivibile solo per turisti, ci scrive Sandro. Rimaniamo in zona, andiamo in via San Gallo, c'è stata una iniziativa importante dei residenti, sono andati in Palazzo Vecchio lunedì per consegnare un invito.
L'invito è un invito a camera con vista, cioè molti residenti, noi li supportiamo come campagna, apriranno le loro case dalle finestre, in maniera che i fiorentini, che spesso leggono cose sui giornali o le sentono in radio, però vedere è un'altra percezione, possano andare lì, oltre che esprimere vicinanza a queste famiglie che sono murate in casa, a vedere con i propri occhi quello che succede, tutto questo per dare forza a una domanda, a una richiesta. Come è possibile permettere tutto questo? Perché quando uno lo vedrà, è inutile fare spoiler, rimarrà assolutamente sbalordito. E dall'altra parte una richiesta molto semplice, poi siamo in un periodo campagne referendarie molto netta: questo cantiere può andare avanti sì o no? E questo è no, e però dico, venite a vederlo perché sono curioso di trovare qualcuno che lo si affaccia, vede la situazione e dice che bello questo e quello che ci
vuole. Un open day abitativo per far vedere, rendere l'idea in San Gallo. Sentiamo uno stralcio di un'intervista realizzata ieri da Domenico Guarino ad una proprio delle residenti che è vittima di tutto questo.
Partiamo da questo invito che voi avete fatto, no? Agli amministratori, di venire a sincerarsi con i propri occhi di quello che è la situazione di fronte alla torre che viene costruita in via San Gallo. Perché?
Perché da fuori effettivamente non la visuale è talmente chiusa da tutti i muri perimetrali che non ci si può rendere conto dell'effettivo impatto del cantiere e delle costruzioni che stanno sorgendo. E quindi l'invito è rivolto chiaramente agli amministratori perché si rendano conto di quello che sta diventando Firenze con le politiche attuate fino a questo momento, quindi di svendita del centro urbano, togliendo quindi servizi, togliendo possibilità ai residenti per darle invece ai turisti altospendenti, quindi una trasformazione che sicuramente non è gradita. Dall'altra parte invitiamo anche i cittadini, perché secondo noi in questo momento c'è veramente bisogno di fare comunità, perché non basta lamentarsi e dire il degrado, dire la città è invasa ai turisti, bisogna fare qualcosa tutti insieme, però per il motivo detto prima, da fuori effettivamente non si vede. Entrando invece nelle nostre case, la visuale è totalmente diversa, ci si può rendere conto al di là dei rendering e delle immagini diffuse eventualmente da progettisti o da persone del cantiere, che effettivamente insomma l'impatto è veramente notevole.
Ecco, Nicoletta, una delle residenti, l'appuntamento per vedere con i propri occhi, ricordiamolo?
È sabato 28, dalle 10:30 a mezzogiorno e mezzo. Anche l'immagine che abbiamo scelto per l'invito è camera con vista, lì c'è la Jeremy Irons che si affacciava su Lungarni, sul Bello, ora insomma da quelle finestre uno si affaccia e si trova in un'altra dimensione, come si può dire, perché noi cerchiamo sempre di trovare un tocco leggero per denunciare anche aspetti molto pesanti.
Venite al quartiere del Maglio, ci stanno devastando. Torelli è l'unico che ci sta ascoltando. Dov'è il quartiere del Maglio?
Il quartiere del Maglio è sostanzialmente, diciamo, quello che va dal Four Seasons, quindi che va da pensare a Donatello, fino va a San Gallo, è quell'area lì, è l'area lì che compre, che è una delle aree più attaccate, a cavallo fra Piazza Libertà, quell'area lì interna è un'area dove io studiavo a Castelnuovo, era un'area, come so dire, residenziale, era un'area vivibile che sembrava fuori dal fuori dai grandi investimenti turistici. Ora, come si può dire, è invece la nuova frontiera, perché ormai non si fanno più i palazzi, non si fanno più gli alberghi, ora si comprano gli isolati. Quindi se c'è l'isolato del Four Seasons, poi c'hai una specie di zona
ricordo un po' Monopoli,
di zona demilitarizzata che piglia via Venezia, poi si arriva a San Gallo, accanto a San Gallo c'è la questura, ma uno pensa quando è che ci sarà l'intervento del mezzo, voglio dire, però è proprio un fatto che pezzi di città vengono venduti, e lì con la caratteristica che ci sono interventi dell'iperlusso, e l'iperlusso per valorizzarsi ha bisogno di allargarsi, per dire in tutto il quartiere non incontrerete persone come Torelli, persone che vanno a lavorare la mattina e tutto, perché te devi fare un quartiere che non è lussuoso in quanto elegante, deve essere ipercaro ed esclusivo, escludente degli altri, perché il lusso è anche una percezione di raffinatezza. Qui invece c'è una, soprattutto quando vedi il progetto di San Gallo, una volgarità molto cara.
Allora ci scrivono: purtroppo anche a Empoli la situazione sta peggiorando, 650 euro al mese per bilocali e sempre più Airbnb e palazzi interi. E questo
no, ma perché l'ondata arriva da Firenze, perché noi veniamo da vecchie storie in cui c'era il comune di Brozzi, quelli del Sodo che sono diversi da Castello, cioè proprio battaglie campali, Pistoia sembrava paese estero, Empoli lontanissimo. In realtà, come si può dire, questi meccanismi si muovono lungo le direttrici, la superstrada, del treno, e di conseguenza come ci vanno a lavorare a vivere i fiorentini o chi che non ce la fanno, un turista che dice spendo 250 euro a notte a Firenze o vado lì e spendo 100 euro, poi nel caso faccio un giro in bici in campagna, poi in collina.
A questo proposito citavamo il Sodo, ci scrive Giacomo: un mio amico aveva una ditta in via Michelacci, zona il Sodo, ha dovuto spostarsi perché un'azienda immobiliare ha comprato tutto il blocco di fondi dove si trovava l'azienda.
È una cosa che si ripete, perché questo sistema uccide il lavoro, perché se uno ha 10 a 5 a 2000 metri quadri, a 1000 metri quadri, uno ci può mettere un'attività produttiva, quindi c'è dipendenti, vende o non vende il prodotto, c'è investimenti delle macchine, ci mette, li trasforma in posti letto, come si può dire, non c'ha pochissimi dipendenti o quasi nessuno, non c'è rischio imprenditoriale perché questi turisti continuano ad aumentare, e poi male male c'è qualche grande fondo di investimento che fa la logica del Monopoli che ti comprerà, ed è molto, quindi come si può dire, più interessante. E ma faccio una domanda al contrario: se uno, chiunque ci ascolta, dice devo aprire un'azienda manifatturiera, penserebbe mai di aprirla a Firenze? No, perché nella percezione collettiva a Firenze si aprono soltanto ristoranti ed alberghi.
E quindi è proprio un cambio culturale che deve essere fatto, e il momento deve essere ora. È già tardi, ma non possiamo, insomma, non evidenziare questa necessità. Leggevamo e raccontavamo anche dalla cronaca di un'evasione fiscale da 120 e passa 1000 euro per un privato che aveva 30 residenze in Oltrarno. Io mi chiedo, ma questi 120.000 euro chissà quanto li ha recuperati nella gestione dei 30 residenze? Insomma.
No, 120.000 euro di tassa di soggiorno,
quindi
vuol dire che ha incassato alcuni milioni, e questi 30 residenze avevano l'abilità, avevano la civiltà, risultavano registrati, avevano il CIN. Come mai non vengono chiuse? La domanda è: come mai non vengono chiuse? Perché io vedo che spesso il comune dice si va in zona di quel mercato, mediamente vengono trovati i venditori abusivi, casomai non nati in Italia, e lì si sequestra la roba, si chiude tutto. Come mai a questo?
Allora, siamo in conclusione e ci riaggiorneremo con Torelli, soprattutto racconteremo Camera con Vista, l'appuntamento dell'Open Day in San Gallo di sabato. Ma giusto un flash, un'opinione su questa proroga concessa dalla Regione ai proprietari di alloggi destinati agli affitti turistici per il passaggio da civile abitazione a ricettivo.
Allora, va guardata. Noi stiamo cercando la norma per indagarla, perché chiaramente, però il tema è, certamente ci sarà un motivo giuridico, e quindi la domanda è: come è possibile che tutti i consiglieri regionali, tutti gli uffici legali delle regioni non si siano accorti che ci fosse una pecca così grande? Dall'altra parte mi sembra che ci sia la paura, si dice, alcuni dicono il braccino, ogni volta che si arriva a dire si interviene sul serio su questo problema c'è un rinvio. Quindi voglio dire, pigliamo per buono che questa volta è stata una svista tecnica clamorosa.
La prossima?
No.
10:30 via San Gallo, sabato open day. C'è chi ci scrive anche sull'aeroporto, perché l'ampliamento insomma non è svincolato da tutta questa riflessione.
Anche perché sull'aeroporto la domanda è: se ne vengono altri 2 milioni di turisti, dove li mettiamo?
E allora, ma su questo torneremo e la riflessione rimane aperta. Tra poco il GR di Popolare Network e poi Dillo a Controradio. Spazio alle vostre segnalazioni. Grazie a Massimo Torelli.
Grazie a voi.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. 4 persone sono state uccise e altre 2 sono rimaste ferite a Zaporizhzhia in Ucraina a seguito di attacchi russi. In totale, nel corso della giornata che ha marcato il 4° anniversario dell'invasione russa, Mosca ha lanciato 643 attacchi contro 32 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia. A riferirlo è stato il capo dell'amministrazione militare di Kiev. Ieri sera l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato con 107 voti a favore una risoluzione in sostegno dell'Ucraina promossa da Kiev. Gli Stati Uniti si sono astenuti, mentre Mosca ha votato contro insieme ad altri 11 paesi.
Gli Stati Uniti sono tornati alla nuova età dell'oro. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha tenuto oggi il suo discorso sullo Stato dell'Unione con i consueti toni autocelebrativi ed enfatici. Nessun migrante illegale è entrato negli Stati Uniti da quando sono presidente, ha detto Trump. Circa 2 ore di discorso, il più lungo della storia. Trump ha parlato di Iran, di Venezuela, di Ucraina, ha nuovamente sostenuto di aver messo fine a 8 guerre, menzione speciale al congresso e applausi alla moglie di Charlie Kirk davanti ai giudici della Corte Suprema seduti in prima fila. Trump ha criticato quella che ha definito la decisione infelice sui dazi.
Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto sicurezza. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore da oggi. Secondo i quotidiani il testo avrebbe subito alcuni ritocchi che tuttavia non ne modificano l'impianto repressivo. Tra questi il fermo preventivo prima di una manifestazione che potrà scattare solo in presenza di un fondato motivo di pericolo, leggermente modificato anche il cosiddetto scudo per i cittadini, forze di polizia comprese, che agiscono per legittima difesa. Si chiamerà annotazione preliminare, prevede che il PM non iscriva subito chi commette il fatto nel registro degli indagati, ma annoti il suo nome in un modello separato. La modifica sarebbe nel fatto che in caso di incidente probatorio scatterebbe comunque l'iscrizione automatica nel registro degli indagati.
Un clan di Camorra teneva sotto controllo buona parte dell'attività di un ospedale, il San Giovanni Bosco di Napoli, e quanto sostiene la direzione distrettuale antimafia partenopea, che oggi ha arrestato 4 persone, 3 presunti affiliati al clan Contini e 1 avvocato, grazie alle minacce, ma anche attraverso prestanome e collusione con i dirigenti ospedalieri. Il clan Contini gestiva numerose attività della struttura, in particolare il business delle truffe ai danni delle compagnie assicurative, simulando incidenti stradali con l'aiuto di medici compiacenti, falsi testimoni, false perizie. 76 in totale gli indagati, tra cui 6 pubblici ufficiali, un ispettore in congedo della Polizia di Stato, un funzionario in servizio dell'INPS di Napoli, un ex impiegato dell'ospedale San Giovanni Bosco e 3 medici.
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è in visita in Cina a partire da oggi. Nella mattinata ha incontrato il ministro degli esteri Li Qiang, ma fonti diplomatiche tedesche assicurano che sarà ricevuto entro domani anche da Xi Jinping. La visita di Merz, che è la prima da quando è cancelliere, si inserisce nell'ambito della diversificazione dei mercati che i paesi europei vanno perseguendo, per lo più in ordine sparso, in chiave antidazi di Trump.
E c'è un'altra visita di stato diplomatica da segnalare oggi, è quella del premier indiano Narendra Modi in Israele, la prima volta dal 2017 che un premier indiano si reca in visita in Israele. Modi ha in programma un discorso alla Knesset, una visita al memoriale della Shoah, una visita ad un'esposizione invece tecnologica dedicata all'intelligenza artificiale a Gerusalemme, ma il cuore di questa visita è la firma di un accordo in materia militare, accordo che riguarda la condivisione senza precedenti, dicono i media israeliani, da parte di Tel Aviv di sistemi di difesa contro missili balistici, droni e in particolare degli avanzati sistemi laser antimissile, un accordo che potrebbe ammontare a oltre 10 miliardi di dollari di investimenti indiani in tecnologia israeliana. In agenda c'è anche un incontro sul cosiddetto corridoio IMEC, che è un progetto che prevede il collegamento tra India ed Europa attraverso i paesi del Golfo e Israele.
8:34 minuti e tutto, le notizie tornano alle 9:30, buon ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, in A1 rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Nord. Qualche problema in A11 per incidente, coda all'altezza del bivio A11, raccordo A12, provenendo da Firenze verso Genova e verso Livorno. Sempre in A11, code a tratti verso Firenze per traffico tra Pistoia e bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. E arriviamo alla Fipini, dove troviamo quei attratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze per l'apertura dei pozzetti della rete telefonica in via Reginaldo Giuliani, circolazione interrotta tra via Baroni e via della Pietraia. I provvedimenti di mobilità saranno in vigore fino al 27 febbraio. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Contro Radio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Contro Radio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai? Associati al Contro Radio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 26 febbraio alle 21 a Tavola con Dio, una lezione e spettacolo sul cibo e le religioni di e con Andrea Bicalli e Leonardo Romanelli. Attraverso aneddoti, curiosità e usanze millenarie, lo spettacolo esplora i precetti che hanno influenzato la nostra alimentazione.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghir, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Le 8:39 minuti, entriamo in Dillo a Controradio, la puntata di oggi, ma tutte riascoltabili su controradio.it, spazio Dillo a Controradio, c'è proprio uno spazio apposito di podcast. E allora vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 342 8104 111, quello per le vostre segnalazioni, che potete però fare anche in diretta allo 0557399933 in questa mezz'ora, oppure scrivere a dillo@controradio.it. Il primo tema della puntata di oggi è l'instabile Chapiteau, voi tutti lo conoscete, in via della Funga a Firenze. Bene, da presidio culturale a struttura da smontare, è una situazione a rischio, una situazione sempre più difficile. Noi ne parliamo con Natalia Bavar, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno.
Anima, naturalmente, una delle anime principali di Instabile. Raccontiamo un po', Natalia, questa situazione che ha visto una prima fase con lo smontaggio a causa di adeguamenti tecnici del bistrò, che peraltro insomma è uno degli introiti più importanti a livello economico per gli organizzatori. A rischio però adesso c'è anche lo smontaggio della tensostruttura del circo, insomma l'emblema di Instabile e di tutte le sue attività culturali e sociali.
Precisamente. Allora, Instabile, come sapete, è un progetto culturale che appunto ha due anime. Una è quella dello Chapiteau e l'altra è quella del bistrò. Il bistrò è smontato non per la prima volta, è successo anche l'anno scorso, l'anno precedente, ogni anno con delle motivazioni tecniche che se avessimo avuto una continuità anche di dialogo con l'urbanistica, magari le avremmo risolte tutte insieme. Comunque, una volta il rischio idrogeologico, quest'anno per il rischio neve, di fatto adesso il bistrò è smontato, quindi stavamo lavorando per risolvere questa problematica. E ci è arrivata una PEC il 29 di dicembre di smontare anche lo Chapiteau, quindi già noi stavamo faticosamente portando avanti tutte le attività di formazione culturali, di creazioni artistiche, di laboratori, che senza l'economia del bistrò ovviamente è molto difficile. Però è una cosa importante, perché Instabile è nato proprio per quello, cioè per essere un progetto culturale. E ci arriva questa PEC in cui ci chiedono di smontare anche lo Chapiteau perché contestano la temporaneità del tendone da circo, ossia che il tendone lo teniamo montato in modo stabile. Ora, è sotto gli occhi di tutti che l'estate lo Chapiteau è smontato, facciamo una programmazione con un palco all'aperto e soprattutto si morirebbe di caldo sotto una tenda di circo, quindi anche se avessimo i permessi non lo monteremmo.
Come potete contestare questa cosa non vera? Il tendone viene smontato, ma non avete un'interlocuzione con l'amministrazione?
Abbiamo chiesto più volte di incontrarci e ci hanno detto di no. Smontate la tenda di circo, perché appunto a causa del, loro dicono che il tendone, a causa dei suoi requisiti statici, può essere montato solo in estate, oppure che per la sua struttura non può resistere alla neve e da un eccessivo vento, ok? E questa cosa qui per le tensostrutture come lo Chapiteau, che ha un permesso temporaneo, adesso è montato con un permesso temporaneo che va da ottobre fino ad aprile, in tutta Italia tutti i tendoni possono essere montati con un permesso temporaneo senza la richiesta di questo requisito. Chiaramente se c'è neve o eccessivo vento ci sono dei piani di evacuazione, ci sono varie modalità precise di istruzioni sulle tende di circo, per cui o non fai entrare la gente o fai l'evacuazione o col cannone scaldi e la neve si scioglie, eccetera. Ma questo fa parte di una normativa che è nazionale, quindi non è, cioè è come se ci fosse una volontà di non vedere sia la richiesta di troviamo delle soluzioni per far vivere questo spazio, ma sia che realmente questi requisiti il nostro Chapiteau ce l'ha.
Allora, Natalia Bavar, in collegamento con noi, devo dirti che stanno arrivando tanti messaggi di disdegno, perché è incomprensibile che una vicenda del genere possa avere luogo, nella misura in cui voi state mostrando non solo tutta la volontà, ma anche insomma la disponibilità a essere in regola in un contesto in cui chiedete che cosa? Un confronto innanzitutto con l'amministrazione, confronto che al momento ancora non c'è stato, e in tutto questo c'è stato un vostro impegno, no, per mettere a norma quei presunti problemi tecnici che, come dicevi in apertura, se fossero stati, per quanto riguarda il bistrò, affrontati tutti insieme, insomma è vita difficile per gli organizzatori di presidi culturali poterli mantenere vivi se poi ci sono situazioni in cui tocca ricominciare una sorta di gioco dell'oca.
Eh sì, perché ogni volta non sappiamo cosa ci aspettiamo, ma soprattutto ne va, a parte il fatto, diventa un problema proprio lavorativo per tante persone, perché chiaramente noi siamo tre soci dell'associazione che non abbiamo stipendio ormai da non so quanto, facciamo anche altri lavori per forza e non è giusto, ma tutte le persone che lavorano da noi, tutti gli artisti che programmiamo, in questo momento ci sono tutti i corsi con iscritti da bambini a adulti, a anziani, che smontando lo sciapito salterebbero, e quella zona lì ritorna zona di nessuno. Quindi
ecco, ricordiamo anche questo aspetto, perché Instabile è nato 6 anni fa, è stata una vera e propria rigenerazione anche ambientale, sociale, possiamo dire, perché sotto il ponte del Varlungo c'era poco e nulla, e sappiamo che quando si spengono le luci sul luogo poi il degrado la fa da padrone.
Assolutamente, infatti anche questo che noi gli stavamo dicendo, perché quando noi siamo arrivate ovviamente tutti sanno che era uno spazio abbandonato e pericoloso, ci sono state violenze, c'era spaccio, c'erano furti, era una zona molto pericolosa. Con un progetto di riqualificazione urbana, lo sciapito, il circo è nato anche per andare nelle periferie, per far riavvicinare le persone allo spettacolo, al teatro, e tramite questo creare uno spazio di aggregazione sociale per il territorio che ne ha tanto bisogno. Cioè, a noi ci sta scrivendo centinaia di persone che ci chiedono come aiutarci a far vivere questo spazio, perché comunque ormai Firenze a livello di spazi sociali, culturali, artistici, aggregativi è diventata respingente. Quindi a me mi dispiace che noi siamo uno dei pochi posti che mantiene queste caratteristiche, ce ne dovrebbero essere di più, ma piano piano fanno scomparire anche uno spazio come il nostro.
Allora, noi ci facciamo carico, in Dillo a Controradio, ma in generale, insomma, nell'attività della redazione di questa vicenda, per cercare appunto di far pressione, smuovere, cercare una risposta da parte dell'amministrazione. Nel frattempo c'è chi ironizza, ma non poi tanto, hanno sbagliato forma, se invece di farlo tondo il tendone lo avessero fatto a cubo non ci sarebbero stati problemi, insomma. Capisci bene, e poi valorizzano tanto le attività, molti dei nostri ascoltatori, il nostro pubblico ha frequentato, frequenta per le svariate iniziative che voi portate avanti, l'Instabile. Natalia, io ti ringrazio intanto per aver condiviso grazie con noi questa situazione, e ci aggiorneremo. Grazie a Natalia Bavar per essere benissimo, stata con noi.
Buona giornata, grazie.
tanta solidarietà sta arrivando al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111, a Instabile, agli organizzatori, ai promotori, all'associazione che dà vita e sta mantenendo vivo ancora il presidio culturale sotto il ponte del Varlungo. Torneremo su questa vicenda e ci spostiamo invece adesso ad un nella valle di Rimezzano. Stiamo parlando di una situazione che abbiamo raccontato sin dall'inizio, che ha visto respinto due volte il progetto chiesto dall'International School of Florence per la costruzione di 12.000 metri quadri a Rimezzano. Il comune ha poi sospeso l'iter burocratico relativo alla pratica e i residenti in tutto questo hanno fatto davvero pressione con impegno e anche con diffusione dal punto di vista informativo, anche attraverso queste frequenze, di quella che poteva essere la situazione e lo scenario. Allora, noi siamo in collegamento con Neri Fatigati, presidente dell'associazione Valle di Rimezzano. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ci sono aggiornamenti, Neri, rispetto alla vicenda?
Sì, grazie Chiara per questa opportunità. Ci sono diverse cose da dire. Innanzitutto, per la prima volta dopo 2 anni e mezzo, il Comune ha sospeso l'iter burocratico di questo progetto. Come noi sappiamo, aveva respinto per 2 volte il progetto presentato dalla scuola e poi la scuola ha avuto delle proroghe per fare cambiamenti, eccetera, però non ha fatto questi cambiamenti. Ora dalla proroga si è passati alla sospensione. Noi lo vediamo come un passo avanti per noi sul nostro percorso di riuscire a fermare questa operazione.
Sono quelle situazioni in cui, diciamo, anche gli annunci e le promesse in campagna elettorale poi vengono sostanzialmente mantenute anche a incarico ottenuto. Stiamo parlando, insomma, di quanto aveva annunciato Pignotti nelle sue intenzioni che sta portando avanti.
Sì, sì, certamente. In questo caso il Comune ha preso una posizione con il nuovo sindaco e questa posizione per ora viene mantenuta. Il problema è che la scuola, secondo me, opinione personale, dovrebbe capire che questa situazione è molto dannosa per la propria immagine, perché non si fanno le cose in opposizione ai residenti, ora anche in opposizione al Comune, e in fondo questo progetto ormai lo conoscono tutti, anche a Firenze, tutti, e tutti sono contrari. Allora, per l'immagine della scuola dovrebbe capire che, per la sua immagine, la scuola dovrebbe capire che gli conviene cercare alternative. Ora sembra che si convincano ad andare in questa direzione e l'alternativa ovviamente vuol dire trovare un edificio esistente invece che buttare cemento in campagna, no?
E allora veniamo invece però anche agli aspetti culturali, perché voi vi state muovendo anche da un punto di vista di valorizzazione della Valle di Rimezzano. Stiamo parlando di luogo del bel sentire. In cosa consiste questo progetto?
Allora, questo è un progetto bellissimo che rientra perfettamente nei nostri scopi sociali, perché noi non abbiamo fatto nascere un'associazione per fermare un progetto edilizio, l'abbiamo fatta per valorizzare il territorio con una prospettiva quindi di medio e lungo termine, e con questo progetto Rimezzano luogo di bel sentire noi mettiamo un bel attestato sulla valle che rimarrà comunque. Questo progetto, che è promosso dall'associazione Arteco, individua alcune zone, al momento sono 18 in Italia, e le analizza per quanto riguarda il cosiddetto paesaggio sonoro, per questo bel sentire, no? Dal bel vedere, e Rimezzano è vincolata dal punto di vista paesaggistico, si va anche alla certificazione del bel sentire, cioè il paesaggio sonoro o anche chiamato ambiente acustico, che secondo me è una cosa molto bella, perché l'educazione all'ascolto è educazione al rispetto, all'attenzione, all'osservazione, e quindi rientra perfettamente nei nostri valori.
E quindi, diciamo, un progetto dedicato alla valorizzazione di aree in virtù appunto del loro interesse acustico. Questo verrà presentato venerdì 27 febbraio nell'ambito di un'iniziativa che si terrà al Circolo di Osteria Nuova a Bagno a Ripoli alle ore 19, proiezione del video Woodstock a Rimezzano. Mi incuriosisce molto, che video è, Neri?
Allora, come tu ricorderai e come tu sai benissimo, noi usiamo la musica come strumento di trasmissione anche di valori, no? Quindi Woodstock è una pietra miliare per chi conosce la musica rock e tutto quello che ci sta dietro. A settembre scorso noi abbiamo fatto questo concerto che abbiamo chiamato Woodstock a Remezzano, e venerdì proietteremo il video. Non è un film, non è come il vero Woodstock che dura tre ore e mezzo, era meraviglioso. È un piccolo video, dura 20-25 minuti, che però fa vedere che cosa abbiamo fatto noi a settembre. Tra l'altro, Chiara, a settembre lo rifacciamo Woodstock a Remezzano, quindi...
Dai, allora avremo modo di riraccontarlo. Poi ci sarà la presentazione del progetto alle 19.30, alle 20 la cena di autofinanziamento, info@rimezzano.it anche per prenotare. Grazie, a presto a Neri Fatigati per essere stato con noi.
Grazie, grazie a te, buongiorno a tutti, ciao.
Rimezzano l'abbiamo un po' adottata come vicenda perché ha fatto parte proprio degli inizi di Dillo a Controradio, che ha preso l'eredità e il testimone della trasmissione Ben scavato vecchia talpa, trasmissione storica di Controradio che forse anche nel cinquantesimo avremo modo di ricordare, che aveva al centro le vostre segnalazioni, e dunque riaprire anche in un post pandemia quelle che sono i microfoni, cercare di riattivare la partecipazione quanto mai fondamentale. Dillo a Controradio torna mercoledì prossimo, dillo@controradio.it la mail. Tra poco ancora le vostre segnalazioni, ma riguarderanno il trasporto pubblico locale, perché alle 9 si aprirà lo spazio a T per te in viaggio con Autolinee Toscane, e in questa puntata parleremo dell'estate in bus. Rimanete con noi.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Anni di Glu Firenze. Musica live, DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito, con tessera Glu su glufirenze.com.
Sabato 28 febbraio i Savannah Funk in concerto con il loro groove unico tra funk, rock, blues e ritmi afro. La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com. Controradio.
Well, we're gonna be spending the rest of our life. Who said the future is close? Never saw the promise in her eyes. Liberty. And I'm running my mouth off, running my mouth off. It's not poetry. And I'm running my mouth off again. Sarina, Sarina, she's
Per te, in viaggio con Autolinee Toscane, in onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio.
Prendiamo la linea alle 9:04, ancora in Newsline con A T per te, il nuovo ciclo di trasmissioni in onda ogni ultimo mercoledì del mese. Come avete sentito, uno spazio aperto anche alle vostre segnalazioni in diretta e anche video sui nostri canali crossmediali, dunque su Controradio TV. Ricordiamo per le segnalazioni il 342 81 04 111, numero WhatsApp, ma abbiamo anche una mail a tperte@controradio.it. Saluto Tommaso Rosa con noi in studio, direttore marketing e comunicazione a T.
Buongiorno, buongiorno.
Ben ritrovato Tommaso. Oggi parliamo di estate in bus, dei servizi messi in campo per vivere le offerte culturali estive col trasporto pubblico locale, lavori in corso perché sono tanti i progetti.
Sì, sì, ora poi oggi è una bella giornata di sole, quindi insomma l'estate
viene anche voglia.
Esatto, sembra più vicino. Sì, stiamo lavorando, naturalmente stiamo lavorando a progettare cose nuove e anche a replicare le cose che sono andate bene l'anno scorso, quindi insomma partendo dalla costa, il lungomare by night sicuramente è una delle cose più, diciamo, di successo, no? Abbiamo avuto migliaia di persone che l'hanno usato, è la linea che va da Marina di Carrara a Torre del Lago, che va di notte dalle 7 di sera fino alle 5 di mattina, e quello sicuramente verrà riproposto anche quest'anno.
Rispondeva a un bisogno che voi avete intercettato. Sì.
Allora guarda, in realtà è una cosa che esiste da tempo, esisteva da tempo, però con i precedenti gestori era divisa in due. C'era qualcuno che si occupava della parte da Marina di Carrara fino a Forte dei Marmi e l'altro gestore che si occupava da Torre del Lago fino a Forte dei Marmi. Invece col gestore unico abbiamo avuto la possibilità di fare una linea unica. Okay. E risponde all'esigenza che naturalmente anche lì è tantissimo traffico la sera, assenza di parcheggi, problemi anche relativi al fatto che sai, con la stretta sulle patenti è normale che esci, bevi qualcosa e sei subito, hai la patente a rischio. Invece con l'autobus puoi salire a bordo, 5,50 euro mi sembra che costi, e giri tutta la notte, quindi quella è stata una delle cose di più successo l'anno scorso.
Cosa ci dici della costa livornese?
Beh, la costa livornese sicuramente anche lì lavoriamo tantissimo, attiveremo tutte le nuove tratte che ci sono per la stagione estiva, no? Quindi parlo di, a parte subito su Livorno, c'è delle linee che vanno dalla città verso, diciamo, la zona di Castiglioncello, e poi da lì a seguire ci sono i servizi fra Castiglioncello e Cecina, un sacco di potenziamenti fra San Vincenzo, Baratti, la navetta di Baratti, da Piombino vai a Baratti, anzi lo dico a tanti vostri ascoltatori che sono dei grandi fan di Baratti, come lo sono anch'io, che una delle cose più comode, invece di andare a pagare un sacco di soldi al parcheggio oppure di parcheggiare le macchine in maniera creativa, si potrà lasciare la macchina al parcheggio delle Caldanelle e poi prendere la navetta che sarà gratuita e ti porta al mare, quindi quello secondo me è l'anno scorso abbiamo avuto anche lì tantissimi clienti.
Che viaggio vi stiamo facendo fare oggi. Esatto. Mercoledì 25 febbraio, almeno insomma non parliamo di cantieri, poi magari ci torniamo, ma no, parliamo di prospettive in vista del, appunto, del vivere l'estate anche grazie al trasporto pubblico locale. Nei giorni scorsi la vostra collaborazione è stata importante anche nell'annunciare i concerti estivi al Prato delle Cornacchie.
Questa è una cosa che ci piace molto, perché diciamo che tante volte siamo abituati a dire ma all'estero sono andato al concerto con l'autobus, c'era la navetta, perché non lo facciamo anche qui? E qui in effetti grazie alla sensibilità degli organizzatori, parlo della PRG, di Massimo Gramigni, di Alessandro Bellucci per le nozze di Figaro, insomma ci sono tante collaborazioni che stiamo facendo con loro. A Musart è già il terzo anno, se non sbaglio, dove le persone potranno parcheggiare la macchina e poi recarsi con la navetta, con un sistema di navette, molto più di una, che li porterà lì al Prato dove si tengono i concerti di Musart. E stessa cosa faremo alle Cascine, da una parte ci sarà un lato di potenziamento della tranvia e poi ci saranno delle navette che copriranno i tragitti dai parcheggi fino alla passerella dell'Isolotto oppure dalla tranvia fino al Prato delle Cornacchie. È bella questa testimonianza, no, di sensibilità, dove ci sono gli organizzatori che non pensano solo a come fare il concerto ma anche a occuparsi diciamo di come far arrivare le persone e farle arrivare bene, no? Quindi una mobilità sostenibile anche che impatta meno, no, a livello di affluenza e anche di deflusso delle persone a fine mese.
È una consapevolezza che non può più prescindere nell'organizzazione di un evento momento e soprattutto in un contesto insomma anche urbano, nonostante che il Parco delle Cascine sia il polmone verde di Firenze, appunto pensare a come raggiungerlo rende più gestibile tutto anche per chi la vive la città e quindi risente meno di questo impatto importante in termini anche di mobilità. Ma andiamo all'Elba perché state lavorando anche lì.
Allora sì, in realtà abbiamo fatto tante cose in questi ultimi anni all'Elba, e mi viene in mente l'Elba Pass che verrà anche quest'estate, cioè, a parte che è già attivo, ci sono persone che già lo prendono, quindi la possibilità di fare un pass dove usi l'autobus un giorno, tre giorni o sei giorni, e è molto comodo specialmente per chi va a fare i weekend all'Elba, ma anche per chi fa delle permanenze più lunghe. Con l'Elba poi abbiamo fatto due progetti che ti voglio raccontare. Il primo è l'interazione con il GTE, che è il Grand Trekking dell'Elba. Tutte le fermate che stanno nei pressi di questo tracciato, di questo trekking, il GTE, vengono chiamate proprio GTE. Hanno le fermate che si chiamano col loro nome e accanto abbiamo aggiunto GTE. Di modo che quando fai la pianificazione col travel planner puoi capire quali sono i tratti che puoi fare a piedi e poi magari alla fine di un sentiero puoi incontrare l'autobus e un pezzo puoi farlo con l'autobus o puoi rientrare. E questa è una cosa che ci ha dato particolarmente soddisfazione perché interagisce, no, con...
Come è partita questa idea?
Ma devo dire che è stata intercettata dal mio collega che si chiama Riccardo Nannipieri e che magari lo ringrazio anche, no? Perché lui è molto vicino al territorio. Noi presidiamo il territorio
anche per raccontare, no, come nascono poi le progettualità che mettete in campo.
Sì, anche magari per invitare chi ci ascolta, che se ha delle idee o dei progetti può benissimo contattarci. Noi abbiamo un presidio territoriale dal punto di vista del marketing e della comunicazione che si occupa proprio di ascoltare le esigenze del territorio e questa cosa è stata proposta e abbiamo visto che era fattibile anche con uno sforzo diciamo contenuto e quindi questo è stato il primo passaggio. Quest'anno poi abbiamo un altro progetto dove andiamo a collaborare per dei trekking, che tra l'altro mi sembra che il primo sia proprio a fine mese, che è un percorso di diversi trekking che ci sono una volta al mese dove noi aiutiamo le persone a raggiungere i punti di partenza e a tornare indietro una volta che il trekking si è concluso.
Insomma, potrebbe anche essere ampliato perché il trekking è molto diffuso sul territorio toscano e poi insomma questo percorrere in maniera lenta anche i territori. Bella la linea lungo la costa d'estate, ci scrivono, ma un po' di sforzo e di iniziative per collegare Impruneta con Firenze con il prolungamento della linea 37? Prendiamo appunti.
Prendiamo intanto il primo appunto, grazie intanto per il consiglio. Ci sono varie linee che collegano Impruneta a Firenze, sia l'urbano che l'est urbano. Quando dico magari se ci spiega meglio prolungamento cosa intende, cioè se ci sono delle zone che ritengono non coperte, io invito sempre che anche queste segnalazioni, naturalmente noi ci occupiamo di spostare le persone e tutto, per le segnalazioni sui tracciati va bene farle a noi, è giusto, ed è anche importante farlo magari all'amministrazione, così si rende conto delle esigenze dei cittadini.
Quindi doppia segnalazione poi a noi che facciamo pressione in tutto questo, comunque facciamo da elemento facilitatore anche per condividere. Un'altra domanda, siccome circa un paio d'anni fa è stato soppresso l'autobus che partiva da Empoli alle 23:55 per Siena, mettendo in difficoltà lavoratori e turisti che si spostano in treno, ci segnalano questa vicenda che magari può essere presa in carico perché appunto viene definito come un orario importante di corsa.
Allora sì, mi ricordo il caso, mi sembra che sia veramente fra il 2023-2024. Mi ricordo anche che c'erano stati dei problemi da una parte di scarsissima affluenza di quella corsa, se non sbaglio è stata anticipata di qualche decina di minuti, e dall'altra parte c'erano stati anche dei problemi di, non voglio dire di sicurezza, però comunque sì, era una linea che aveva registrato un po' di problemi. Però me lo segno ed eventualmente se fa, anzi invito tutti,
ecco, ricordiamolo, cioè, questo sempre Rosa, sempre nell'ambito della nostra,
ecco, non vi voglio togliere i clienti, nel senso scrivete pure a Controradio sempre tutto, però se avete bisogno di un'informazione o come un'indicazione come questa, se andate sul nostro sito c'è, cioè la sezione Parla con AT, e più indicazioni, più considerazioni, suggerimenti, anche reclami giustamente ci fate, meglio è.
Anche perché, appunto, come noi ribadiamo, siamo uno spazio aperto radiofonico che però confluisce in uno strumento che è quello dell'app di Autolinea, fondamentale per interagire con l'utenza. Il nostro pubblico è un pubblico molto sensibile all'uso del trasporto, non solo urbano, l'ha sempre incentivato, ha sempre anche fatto da sentinella sul territorio per quelle che sono le varie difficoltà. A questo proposito, vediamo se riesco a ripescare una segnalazione richiesta a Toscana Bus. Vedi che ancora non hanno Autolinee Toscane, non Toscana
però
Bus.
Però chi lo sa, magari potremmo aprire un altro.
Ecco, ci vorrebbe l'autobus numero 77 o 78 che abbia corse anche dopo le 22:30 feriali o dopo le 22:15 domenicali dalla fermata tram Federica verso Isolotto e verso il tram alla Federica. Dispiace non poter assistere nemmeno alle manifestazioni culturali in centro. Camminare dalla Federica per qualche chilometro la sera non è possibile per motivi di salute personale e di sicurezza, ci scrive Anna.
Allora, c'è un progetto di valutazione delle cosiddette linee che vanno in adduzione, cioè sono quelle linee che puntano verso le fermate della tranvia. Naturalmente nel fine settimana la tranvia circola fino a una tot ora e poi ci sono delle linee invece che partono dalle fermate che naturalmente si fermano un po' prima. So che c'è un progetto di sviluppo per capire la fattibilità di questo.
Questo è importante davvero perché poi incentiva anche l'utilizzo della tranvia stessa che in quei contesti lì comunque ha già buonissimi risultati. Come sta andando la fruizione del trasporto pubblico? Avete dati che insomma confortano una risposta nonostante insomma le cantierizzazioni mettano veramente in difficoltà anche per i tempi di percorrenza?
Allora, noi intanto io volevo ringraziare tutti quelli che ci ascoltano, tutte le clienti e i clienti che ci ascoltano, perché devo dire che l'atteggiamento nei confronti di Autolinee Toscane è molto costruttivo. Riceviamo sempre meno lamentele, diciamo poco civili, e sempre di più consigli o suggerimenti, e questo secondo me è un segno civile molto, molto importante. Per quello che sento un gran dibattere di appunto cantieri, no? È un po' una cosa che sta trasformando la città, però io l'altro giorno volevo farti questa nota, l'altro giorno ho visto un video su una pagina molto, molto seguita su Firenze, Welcome to Florence, e c'era questo video, mi sembra che nella zona vicino allo stadio, sì, mentre c'era la partita di calcio, hanno fatto un video dove si vedevano una ventina di macchine parcheggiate una sopra l'altra e quattro autobus in fila che non riuscivano a passare. Io l'ho visto pubblicato, fai conto, 5 minuti dopo, 10 minuti dopo che era venuto il fatto, e per curiosità sono andato a vedere cosa stava accadendo sui nostri canali, no? Abbiamo ricevuto quasi 180 segnalazioni in cui ci dicevano a noi, su quelle linee lì che erano fermi, e non siete capaci, quindi per darti la dimensione, no? Cioè, quattro autobus erano fermi in
colonnate. Cosa ha generato un parcheggio incivile? E purtroppo riceviamo anche noi segnalazioni di auto in sosta anche sui marciapiedi lungo i viali in concomitanza con le cantierizzazioni. È un equilibrio davvero molto difficile, esatto, da tenere in
conto. Ma guarda, non solo sui cantieri, perché l'altro giorno era a fare un test, no? Ogni tanto sai che vado sull'autobus a vedere un po' come funziona in incognita, e lungo la linea 20 mi sono accorto di 3 fermate consecutive dove tutte le fermate erano piene di macchine parcheggiate, no? E un conto è naturalmente quando tu tranquillamente puoi fare slalom e entrare, però io penso a qualcuno con un passeggino, qualcuno con una carrozzina, no? Qualcuno con qualche strumento di deambulazione, e lì si limita l'accesso all'autobus. Quindi se devo fare un appello è: capisco che che qualcuno non riesca a trovare parcheggio, sono d'accordo, ci mancherebbe altro, però cerchiamo di non metterlo dove c'è la fermata dell'autobus, perché l'autista non riesce a vedere le persone, magari le persone non riescono a presidiare la fermata o a farsi vedere, tocca venire in mezzo alla strada, insomma un po' di sensibilità, un appello alla sensibilità se posso farlo. Lo faccio stravolentieri da
assolutamente, anzi lo sottoscriviamo anche noi. Siamo verso la conclusione della trasmissione, dicevamo, per rispondere poi anche a due ultime segnalazioni, la risposta dell'utenza.
No, abbiamo molte più persone che prendono l'autobus, molte più persone che utilizzano gli strumenti digitali, vediamo anche dai dati di utilizzo dei nostri strumenti, te ne dico uno. Nell'ultimo mese abbiamo fatto circa 5 milioni di ricerche sul Table Planner, cioè quello strumento che ti restituisce, diciamo, le linee.
Che si trova sempre tramite l'app?
Tramite l'app e il sito, che sia lo stesso. E su questo, infatti, ti lancio anche una notizia.
Vai.
Anzi, chiedo a tutti gli ascoltatori di darci consigli sulla app, chi usa l'app, se ha dei consigli, di scriverceli, perché a fine aprile, inizio maggio, lanceremo una nuova app per i clienti con molte più funzionalità.
Quindi dovranno reinstallarla?
No, faranno aggiornamento.
Come
sì, capita con tutte le altre app, capita su Instagram.
Come capita, insomma, nella quotidianità, esatto, siamo in continuo aggiornamento.
Non troviamo difficoltà dove non ci sono. Basta che ti arriverà la notifica, l'aggiorni, tutti i dati che hai salvato rimangono salvati, tutti i tuoi preferiti, le linee, le notifiche rimangono le stesse, ci saranno molte più funzionalità. Sarà molto più comodo e devo dire che tante, almeno una buona metà, sono proprio arrivate intercettando i consigli che ci sono arrivati.
E questo è interessante, ma un'anticipazione su una funzione?
Il prossimo mercoledì di fine mese.
Va bene, quindi a marzo avremo notizie rispetto a questo. Perché non pensate a navette circolari anziché linee punto punto che lasciano scoperto il servizio? Esempio, fare da San Casciano il punto con Firenze e poi girare nei dintorni, esempio San Pancrazio, San Quirico, Cerbaia. Difficile, come segnalazione.
Allora, difficile, conosco la zona, ma per questioni motociclistiche. Allora, io capisco che tanti identificano la propria necessità come una necessità condivisa, ok? Però le linee di trasporto pubblico seguono dei flussi, perché ci sono delle scuole, ci sono dei poli di lavoro e tutto. Quindi lo sforzo che chiedo un po' a tutti è cercare di capire. Poi sicuramente, se ci sono 100 cittadini che identificano questa realtà, ripeto, chiederlo a proprio comune e chiedere un tavolo insieme a Tunia Toscane, noi siamo a disposizione.
Quindi in qualche modo voi, attraverso segnalazioni di cittadini che sono quantitativamente importanti nella loro reiterazione all'amministrazione, nell'interlocuzione poi a un tavolo di trasporto sul territorio, potete tradurre se la richiesta è importante e viene rivolta al comune di riferimento.
Sì, possiamo farlo insieme, nel senso che se intercettiamo un'esigenza la possiamo anche proporre.
C'è un messaggio vocale, lo ascoltiamo subito, prego la regia di mandarlo in onda, vediamo cosa ci chiedono.
Ciao Chiara, buongiorno, scusami, non so se avete già, qualcuno ha già chiesto. Ma sull'app della Autolinee Toscane spesso, quando si pianificano gli itinerari, non dà la connessione con la tranvia, cioè lo costruisce solo con i bus.
Segnalazione molto interessante, Rosa.
Allora, è avvenuto e avviene in determinati momenti del mese e dell'anno, è un passaggio tecnico, cioè può capitare a volte, da un passaggio da un mese all'altro, quando aggiorniamo i dati digitali, che magari il sistema è successo a gennaio, è successo a novembre, non è successo a dicembre, per esempio, che il sistema non riesca a pescare direttamente i dati della tranvia, no? Però come sempre.
Quindi questo lo avete accertato anche voi?
È successo, abbiamo almeno 5-6 casi in cui, 5-6 momenti in cui è successo. Però magari mentre leggi l'altra domanda io faccio una prova subito,
sì,
e vediamo cosa
sì, allora,
dice.
Va bene, intanto rispetto al territorio di Cerbaia Montagnana ci scrivono: sono anni che cerchiamo di ottenere una fermata vicino casa tra Cerbaia e Montagnana, come dobbiamo fare? Forse potrei anche io stessa dare la risposta, nel senso la segnalazione va rivolta comunque all'interlocuzione all'amministrazione pubblica.
Esatto, quello sì, per richiedere la fermata sì.
E poi un'ultima segnalazione.
Ora
cerchiamo
per dirti, no? Io adesso ho fatto da dove sono adesso, che sì, sono qua nella sede di Controradio, al deposito dove c'ho l'ufficio, e la prima riporto
l'aggancio con
è
la tranvia è stato fatto.
Esatto, T1 mi dà
quindi la spiegazione, diciamo, è un aggiornamento.
C'è stato un inciampo tecnico che adesso dovremmo aver risolto con l'ultima release dello strumento, però è vero, è successo.
Arrivano molti messaggi rispetto all'appello che hai rivolto sul parcheggio selvaggio, di conferma e incentivo, insomma, a comportarsi correttamente, perché poi a cascata è un effetto domino, come spesso abbiamo raccontato anche con l'assessore Giorgio nei nostri studi. Per Castagno d'Andrea cosa si può fare? Ci scrive Astolfo.
Guarda, magari io sono anche un frequentatore, vado e tutto, però non so quale sia l'esigenza. Se ci scrive un'indicazione un po' più completa sui nostri canali, cerchiamo
sì,
di capire.
Anzi, vi invitiamo
fare.
Anche quando fate le segnalazioni in AT per te in questa trasmissione, il più circostanziate e sintetiche possibili, però con tutti i riferimenti, perché così sfruttiamo l'occasione di avere Tommaso Rosa nei nostri studi, poi farete tutto il procedimento dell'app e della segnalazione, ma insomma cerchiamo di avere un feedback il più diretto possibile. 9:23 minuti. AT per te in viaggio con Autolinee termina qui e tornerà il 29 di marzo, questo per quanto riguarda la trasmissione in radio, ma vi ricordo che potete riascoltare le trasmissioni anche nello spazio AT per te che trovate in podcast sul nostro sito controradio.it e AT per te @controradio.it per le vostre mail. Grazie a Tommaso Rosa per essere stato con noi.
Grazie Chiara, grazie a tutti.
AT per te, in viaggio con Autolinee Toscane. In onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
To know me. 9:32 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
Donald Trump non dice la verità, gli americani stanno pagando il prezzo dei suoi dazi mentre lui pensa già a nuove tariffe, ha detto la governatrice della Virginia, Abigail Spanberger, nella risposta democratica al discorso dello Stato dell'Unione del presidente statunitense. Dure critiche dalla governatrice anche sull'immigrazione. Il nostro presidente ci ha detto questa sera che siamo più sicuri perché questi agenti arrestano le madri ed i bambini. Trump ha tenuto il suo discorso nella notte italiana con i consueti toni autocelebrativi ed enfatici. Il discorso è durato quasi 2 ore